Mautino, hai iniziato la settimana giù di corda?
No,
Come no?
no, no,
Ma
arrivavo
sì.
da un periodo un po' difficile e invece lunedì, una bellissima giornata, il miglior lunedì dell'anno, cioè
Ma no,
proprio.
lunedì l'abbiamo letto dappertutto, era il Blue Monday, era il giorno più triste
Ma
dell'anno.
piantala!
In realtà, come avrete intuito, il Blue Monday non esiste, ce ne siamo anche occupati sul post, ce ne occupiamo praticamente ogni anno per sfatare questa cosa, perché la storia stessa è una bufala, era stata inventata per una campagna pubblicitaria a metà anni 2000 ed era stata usata una specie di equazione proprio per definire quel lunedì come il peggiore di tutto l'anno. In realtà, ovviamente, non è così, è tutto molto soggettivo e dipende da tantissimi altri fattori e ci auguriamo che abbiate iniziato la settimana spensieratamente, come ha fatto anche Mautino.
Oggi intanto parliamo di invecchiamento e di ricerche per fermarlo, di fulmini e saette, di scioglievolezza e lingue artificiali. Io
Wow.
sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e quello che state ascoltando è un podcast del Post e si chiama Ci vuole una scienza. Oh, Mautino, oggi partiamo con una buona notizia, finalmente.
Finalmente, finalmente.
Un gruppo di ricercatori guidato da David Sinclair dell'Università di Harvard è riuscito a invertire il processo di invecchiamento, pensa a te. C'è lo studio che è stato pubblicato il 12 gennaio su una prestigiosissima rivista come Cell, dimostra che l'invecchiamento è un processo reversibile e può essere portato in avanti o all'indietro a piacimento.
Bon, è fatto. Ciao
Esatto.
rughe, ciao mal di schiena, torniamo a saltare i fossi in lungo.
Io non ho mai saltato un fosso in lungo neanche da giovane,
Ma
però.
neanche di traverso.
Comunque aspetta, perché in realtà la notizia è stata raccontata così da tantissime testate, anche illustri internazionali come Time e CNN. Però in realtà le cose stanno un po' diversamente, vedremo perché, però gli elementi c'erano tutti, no? C'è una rivista autorevole, Cell, un gruppo di ricerca importante, Harvard, una delle università più prestigiose negli Stati Uniti, Sinclair stesso è molto visibile e attivo anche sui social, un tema molto caldo che riguarda e preoccupa tutti, cioè invecchiare, è una soluzione apparentemente semplice che risolverà il problema. Questa pillola della giovinezza praticamente sembra già pronta a leggere alcuni di questi articoli. Però appunto, come anticipavo prima, lo sappiamo, le cose sono sempre un filino più complesse e visto che il nostro podcast è un po' un ottovolante emozionale, adesso vi facciamo risprofondare un po' nel pessimismo, almeno nel sano scetticismo.
Dai, dai, scetticismo, riportiamo i piedi per terra, sulla terraferma, non sui fossi. Allora, lo studio in questione si inserisce in realtà in un filone molto ampio di ricerche e di investimenti pubblici e privati a tema invecchiamento. Già Larry Page, uno dei cofondatori di Google, aveva investito parecchi soldi una decina di anni fa in un'azienda chiamata Calico, che è stata poi assorbita qualche anno dopo dentro ad Alphabet, la holding che controlla Google, e questa azienda, Calico, è interamente dedicata allo sviluppo di soluzioni per la salute e per il benessere. Però poi negli anni un po' tutti i big delle grandi aziende americane ci hanno messo sopra dei soldi, insomma, da Jeff Bezos in giù, possiamo dire così.
In giù letteralmente, perché visti tutti i soldi che ha Jeff
Sì.
Bezos, gli altri ne hanno magari un po' meno. Qualche anno fa di questi temi ne avevamo parlato anche sul Post in un articolo che si intitola Le ricerche per ritardare la morte e che potete andare a ritrovare. È un poco datato, però è anche un buon punto di partenza per comprendere i tanti sottofiloni che si stanno indagando in questi anni dalla scienza di base, che punta a descrivere sempre meglio proprio il processo di invecchiamento nella nostra e in altre specie, e invece ricerche che sono più applicative e che coinvolgono diversi altri settori. Perché è un grande classico quello che collega l'alimentazione all'invecchiamento e che ha fatto nascere negli anni anche delle diete, della longevità, alcune delle quali sono collegate anche alla storia che vi stiamo proprio raccontando oggi.
Negli anni, infatti, si è scoperto che alcuni enzimi della famiglia delle sirtuine sono coinvolti nei meccanismi di invecchiamento, anche però della resistenza allo stress, e influiscono sull'efficienza energetica dell'organismo, soprattutto in situazioni di restrizione calorica. E quindi, come spesso accade con queste cose, ne è nata una dieta chiamata dieta SIRT, da sirtuine, che si diceva tra l'altro che avesse seguito la cantante Adele quando aveva perso un sacco di chili, poi poi Adele ha smentito, insomma, vabbè, qui si entra poi nel gossip della musica pop. Però di fatto questa dieta, in realtà questi studi hanno fatto nascere poi tutto un mondo di integratori che andrebbero a stimolare questo sistema SIRT, come il resveratrolo, e di volta in volta aiuterebbero a dimagrire, oppure a mantenere giovani, oppure altre cose. Insomma, con gli integratori spesso le indicazioni sono molto, molto vaghe, molto generiche.
E anche miracolose spesso.
E infatti anche voi ci avete scritto, e cogliamo l'occasione per salutare Leonora, che aveva mandato proprio una mail a Ci vuole una scienza, @post.it, per chiederci informazioni su questi integratori che le erano stati suggeriti dal suo medico.
David Sinclair, che è il principale autore dello studio pubblicato su Cell, di cui vi stiamo parlando oggi, ha lavorato molto sulle sirtuine e nel suo libro Lifespan, che è stato pubblicato in Italia con il titolo Longevità, ne parla proprio diffusamente, tant'è che la pagina su Amazon del libro mostra anche nella sezione spesso comprati insieme gli integratori corrispondenti che evidentemente vengono segnalati nel libro. L'ipotesi alla base dello studio del gruppo di Sinclair è quella che viene definita teoria dell'informazione dell'invecchiamento, rifacendosi alla teoria dell'informazione in ambito matematico e anche informatico, di cui però magari parleremo un'altra volta, anche perché è abbastanza complessa. Però alla base di questa ipotesi, qua andiamo un po' con l'accetta, c'è l'idea che i nostri corpi invecchino a causa dello scasinamento, definiamolo così, dell'epigenoma, in seguito al meccanismo cumulativo di danni al DNA che si accatastano e poi di riparazioni dello stesso DNA. E qui quindi Mautino, adesso a te l'onore di dire in mezzo minuto che cos'è l'epigenoma.
Guarda, anche meno forse. L'epigenoma è quell'insieme di modifiche al DNA che potremmo definire esterne, quindi non sulla sequenza di letterine, ma appiccicate sopra e che influiscono su come quelle letterine vengono lette e interpretate dalla cellula. Per Sinclair, ogni volta che il DNA subisce un danno e poi le nostre cellule cercano di ripararlo, modificano questo epigenoma accumulando delle modifiche. Lui lo paragona agli errori che si accumulano nei nostri computer quando è da un po' di tempo che non li riavviamo. E quindi, per dimostrare questa ipotesi, il team di Harvard ha preso dei topi, li ha modificati geneticamente per avere una specie di interruttore molecolare, chiamiamolo così, che una volta schiacciato con un farmaco somministrato ai topi fa partire delle forbici molecolari che vanno a tagliuzzare il DNA. Sembra fantascienza, però sono cose che si possono fare. Questi danni vengono riparati dalle cellule simulando in maniera molto accelerata, secondo il gruppo di Sinclair, quello che succede nel corso della vita, dove si hanno danni al DNA dovuti all'esposizione alla luce solare, ai raggi cosmici o ad agenti vani, insomma alla vita in generale.
Ecco, il risultato di questo esperimento è che i topi trattati hanno iniziato a perdere i peli, la loro vista è calata e in poco tempo hanno mostrato diversi segni di fragilità e invecchiamento dei tessuti. E quindi a questo punto i ricercatori hanno iniettato ad alcuni di questi topi dei vettori virali che trasportavano i geni per i fattori di Yamanaka. E visto che te la sei cavata così bene con l'epigenoma, sentiamo anche cosa sono i fattori di Yamanaka.
Mi sembra di essere tornata ai tempi dell'università quando davo gli esami di biologia molecolare. Allora, Shinya Yamanaka è uno scienziato giapponese dell'Università di Kyoto che nel 2012 ha vinto il premio Nobel per la medicina grazie alla messa a punto di un metodo per riprogrammare le cellule adulte, differenziate, si chiamano così in biologia, quindi quelle che hanno già il loro destino segnato, tipo i neuroni, e farle tornare a essere staminali, quindi con un futuro di possibilità più aperto. Il metodo prevede di intervenire direttamente sul genoma delle cellule con un approccio simile a quello della terapia genica, di cui abbiamo già parlato, per far attivare alcuni geni specifici chiamati poi appunto fattori di Yamanaka.
Quindi, detto ancora più brutalmente, se la cellula è una cellula violinista, le si può dire: guarda, torna indietro nel tempo grazie a questo trattamento, come se tu fossi i primi anni di conservatorio quando avevi ancora davanti a te diverse altre possibilità e magari invece di fare la violinista finisci a fare la sassofonista.
Sì, diciamo che io adesso prendo il mio dottorato di ricerca preso sulle cellule staminali proprio e lo butto. Comunque no, va bene, dai, mi piace questa metafora.
E per rendere l'idea, mettiamola
mi piace,
in questo
mi
modo.
Piace.
Ecco. Tornando allo studio attuale, le analisi successive dei muscoli, dei reni e delle retine dei topi che sono stati trattati in questo modo suggeriscono che i fattori di Yamanaka abbiano invertito alcuni dei cambiamenti epigenetici indotti dalle rotture e dalle riparazioni del DNA di cui parlavamo prima. Lo stesso Sinclair ha detto testualmente: è stato come riavviare un computer malfunzionante.
Eh sì, a Sinclair piacciono le metafore con i computer. Comunque si tratta di un bel esperimento, anche proprio a livello teorico, tant'è che è stato pubblicato su Cell, che è una rivista di riferimento per la biologia cellulare. Ai tempi del mio dottorato io sognavo di pubblicare su Cell, non l'ho mai fatto, per inciso. Comunque, già solo dal racconto che vi abbiamo fatto, pur se molto semplificato, si può capire come sia difficile trasportare questa cosa che vi abbiamo raccontato nella realtà di una persona che vuole tenersi giovane, ma anche di una persona che abbia qualche magagna di salute, anche seria, legata all'invecchiamento e che voglia in qualche modo risolverla.
E del resto tutto questo è avvenuto in un contesto che è sperimentale, nel quale non si può parlare di invecchiamento vero e proprio. Abbiamo infatti visto che è stata indotta una conduzione artificiale che simulava alcuni aspetti dell'invecchiamento, con manifestazioni visibili in alcuni distretti corporei che erano poi in qualche modo aggiustati successivamente con il trattamento legato poi ai fattori di Yamanaka.
Infatti alcune delle critiche sollevate dalla comunità scientifica in questi giorni, in seguito alla pubblicazione dello studio, riguardano proprio questo aspetto qui, e in particolare la prima parte dell'esperimento, cioè quella legata all'induzione di quei danni al DNA, perché nel comunicato stampa di lancio dello studio i ricercatori assicurano che si tratti di danni fatti in parti del DNA non rilevanti. Alcuni scienziati, analizzando per bene il protocollo, andando a spulciare un po' le pubblicazioni precedenti, hanno messo in discussione questa sicurezza, suggerendo che i danni potrebbero interessare anche parti più rilevanti, legate magari a geni importanti, che potrebbero poi danneggiare la cellula in maniera irreparabile, portandola alla morte. E questo ovviamente potrebbe spiegare alcune delle manifestazioni fisiche osservate, come non so, i peli che cadono, la vista che cala, più che quello scasinamento, come l'hai definito tu, dell'epigenoma.
Inoltre, gli stessi autori dello studio hanno ammesso, e qua li citiamo testualmente, in che modo esattamente il trattamento con i fattori di Yamanaka abbia raggiunto il risultato di invertire il processo rimane poco chiaro. E questo non è un punto trascurabile, perché anzi è molto importante per l'eventuale applicazione di terapie di questo tipo agli esseri umani. I fattori di Yamanaka, infatti, oltre a permettere alle cellule di assumere uno stato staminale, come l'abbiamo definito anche qua semplificando un poco, hanno anche l'effetto indesiderato di indurre dei tumori, che ecco, non è proprio una cosa così trascurabile negli effetti secondari di trattamenti di questo tipo.
Eh no, infatti, quindi per quanto gli studi di questo tipo aggiungano dei tasselli al grande puzzle della conoscenza scientifica sul tema dell'invecchiamento e magari in futuro potranno anche aiutarci a sviluppare dei sistemi per rallentare l'invecchiamento, magari chissà addirittura invertirlo e farci tornare a saltare i fossi per il lungo, per il momento io e Megnetti ci sentiamo di dire tranquillamente che la pillola della giovinezza è ancora lontana.
Eh sì. Hai visto che bell'inizio di questo blocco con Vivaldi, il terzo movimento dell'estate?
Vivaldi però molto rock, un pezzo incredibile.
Esatto, e adesso prima di capire perché l'abbiamo messo ci vorrà un pochino, quindi mettetevi lì comodi e comode e vedrete perché. Prima di tutto, Mautino, ti ricordi di quando avevamo parlato di Benjamin Franklin l'anno scorso a proposito del cambio dell'ora?
Sì, mi sembra 70 anni fa, però mi ricordo.
Esatto, che si lamentava a Parigi che questi avevano degli orari un po' strani rispetto alle sue abitudini. Ecco, allora restiamo un po' su Benjamin Franklin, perché vorrei raccontartene un'altra che ci aiuta a introdurre ulteriormente l'argomento oltre a Vivaldi, quindi scatole cinesi di introduzione di argomenti. Questa storia di Franklin è un pochino più conosciuta delle lamentele che aveva scritto al giornale a Parigi, e in realtà la sanno anche un po' quasi tutti, anche se in un modo un poco sbagliato, perché l'abbiamo vista praticamente tutti, almeno un'immagine di Franklin con un aquilone per andare a caccia di fulmini, assistito da suo figlio William. Ci sono illustrazioni del secolo scorso, dell'Ottocento ancora, anche qualcuna settecentesca, perché grazie a quell'aquilone Franklin dimostrò senza equivoci che i fulmini erano fenomeni elettrici e non particolari segni dal cielo, come ritenevano ancora in molti all'epoca, almeno negli Stati Uniti.
Franklin descrisse l'esperimento sulla Pennsylvania Gazette nell'ottobre del 1752 senza specificare se avesse personalmente svolto il test nell'estate dello stesso anno. Resoconti successivi, basati sui dettagli forniti probabilmente da Franklin, suggeriscono comunque che fu lui a condurre in prima persona quell'esperimento lì.
Esatto, quindi prendiamo per buone quelle cronache. Nel mese di giugno del 1752 il buon Franklin attese che si mettesse a fare un acquazzone, prese un aquilone sul quale aveva collocato un pezzo di filo di ferro e lo fece volare verso le nuvole tenendolo con uno spago bagnato in modo da facilitare il passaggio della corrente elettrica e dimostrare che appunto i fulmini erano fenomeni elettrici. Franklin però non era proprio l'ultimo arrivato e quindi sapeva che se avesse tenuto direttamente lo spago bagnato in mano avrebbe corso il rischio di essere folgorato. Quindi all'estremità dello spago annodò un filo di seta, avendo poi cura di tenersi al riparo sotto una tettoia, evitando che si bagnasse anche lo stesso filo di seta. Quindi aveva creato una sorta di isolante fra l'aquilone e la sua mano. Al fondo dello spago aveva annodato poi una piccola chiave e dopo aver condotto una prima serie di esperimenti avvicinò un dito proprio a questa chiave osservando che si creava una piccola scintilla e che percepiva una debole scarica elettrica sulla punta del suo dito e quella era proprio la dimostrazione e la conferma che i fulmini erano fenomeni elettrici, una circostanza che avrebbe poi aperto nuove possibilità per lo studio e lo sviluppo di sistemi legati proprio all'elettricità.
Qui dobbiamo fare poi un po' di debunking, come si dice, perché a differenza di quanto pensano in molti, anche a causa un po' di qualche licenza che si sono prese negli anni autori e illustratori vari, durante l'esperimento l'aquilone non fu mai colpito da un fulmine. Se così fosse stato, Franklin sarebbe probabilmente morto. In un certo senso l'esperimento era servito per creare dei fulmini in miniatura, sfruttando la differenza di potenziale tra le nuvole e il suolo. Era un generatore di fulmini.
Esatto, su questo ci torneremo dopo, però Franklin del resto aveva già capito da tempo che con i fulmini non si scherza. Già 3 anni prima di questi esperimenti con l'aquilone aveva iniziato a pensare a un sistema per proteggere gli edifici che se colpiti da un fulmine potevano essere parzialmente distrutti e poi incendiati, soprattutto poi negli Stati Uniti gli edifici fatti in legno sono tuttora tantissimi. Fu anche fra i primi, sempre Franklin, a fornire una descrizione dettagliata del parafulmine, cioè di un'asta di metallo che è in grado di attirare e disperdere le scariche elettriche atmosferiche, facendo in modo che non costituiscano un pericolo nel caso in cui colpiscano gli edifici. Il parafulmine infatti è collegato al suolo da un filo in modo che possa disperdere la scarica elettrica che lo ha colpito. Oggi è un dispositivo che diamo per scontato, lo vediamo spesso anche montato sui tetti di molti edifici, ma a metà Settecento fu sviluppato e perfezionato solo grazie agli esperimenti e alle scoperte sui fenomeni elettrici, che erano molto più sfuggenti rispetto a altre cose più visibili e tangibili che erano state sviluppate e studiate in quegli anni.
Quindi siamo partiti da Vivaldi tra il 600 e il 700, siamo arrivati a Franklin, più o meno gli anni erano quelli leggermente, insomma più o meno, no, in realtà erano abbastanza quelli gli anni, e siamo di fronte al record mondiale di preambolo di ci vuole una scienza, forse dobbiamo arrivare al punto, Megnetti?
Esatto, è molto probabile che sia record mondiale, però oltre ad essere un bel pezzetto di storia della scienza, quello che vi abbiamo raccontato con piacere, ci aiuta a raccontare un'idea insolita quanto creativa che è stata sviluppata di recente per rimpiazzare i parafulmini, ammesso ce ne sia veramente bisogno, con qualcosa di nuovo e anche un filo avveniristico.
E io so che adesso tu vuoi andare in Svizzera.
Ti era venuto il sospetto, eh?
Sì.
In particolare andiamo sul Cucuzzolo del Sentis, che è una montagna alta 2500 metri nella Svizzera nord-orientale, dove è stato condotto proprio un esperimento molto particolare, cioè provare a guidare i fulmini con un raggio laser, che è una cosa che viene teorizzata da decenni, è molto difficile da sperimentare, soprattutto al di fuori di un laboratorio, e che un giorno però potrebbe aiutarci a avere nuovi sistemi per tenere alla larga i fulmini, per esempio dagli aeroporti, no? In modo da ridurre i rischi per gli aerei in partenza e in arrivo. E diciamo che questo concetto poi non è così tanto distante da avere il filo dell'aquilone, invece del filo utilizzare un impulso laser.
I fulmini si formano in seguito al modo in cui si accumulano le cariche elettriche all'interno delle nuvole, in seguito ai movimenti dei minuscoli frammenti di ghiaccio che si trovano in sospensione, in particolari tipi di nuvole chiamate cumulonimbi. Il fenomeno fa sì che nella parte superiore della nuvola ci siano particelle con carica positiva e in quella inferiore particelle con carica negativa, un po' come se fosse una batteria. Man mano che aumenta la carica negativa alla base della nuvola, le particelle negative al suolo vengono respinte, un po' come nelle calamite, no? Dove hai meno e meno che, insomma, che si respingono. E questo lascia al suolo e a tutto quello che c'è sotto alla nuvola una carica positiva di fatto.
Esatto, e quando la differenza di potenziale fra la base della nuvola e la superficie del suolo è tale da rendere possibile un contatto, ecco che avviene la scarica e poi che è quella che porterà al fulmine, perché la scarica dalla nuvola avanza verso il basso e si avvicina al suolo, dal quale intanto però parte una scarica di ritorno diretta verso l'alto. Le due scariche che vanno in direzione opposta si incontreranno a un certo punto ed è da questo contatto che poi ci sarà il fulmine vero e proprio, con la produzione di luce, il lampo e poi del tuono, che è dovuto alla velocissima espansione dell'aria causata dal calore sviluppato dal fulmine. Pensate che in pochissimi istanti si può arrivare a produrre una temperatura di 15.000 gradi Celsius.
Il percorso del fulmine non è però una linea dritta, questo lo sappiamo anche dai disegni che facevamo da bambini, è una serie di zigzag, cioè un percorso attraverso cui la scarica elettrica incontra la minor resistenza mentre si sposta attraverso lo strato d'aria tra la nuvola e il suolo.
E cosa c'entrano in tutto questo i laser? Beh, a partire dagli anni 60, quindi dopo la loro invenzione, alcuni gruppi di ricerca iniziarono a chiedersi se le particolari emissioni di luce molto concentrate, che sono quelle prodotte con un laser, potessero essere utilizzate per modificare il percorso arzigogolato che seguono i fulmini. Nella teoria non è un'idea così esotica, nel senso che il laser potrebbe creare una sorta di corsia preferenziale nell'aria attraverso il suo impulso, dove la scarica può poi spostarsi molto più facilmente rispetto al resto dell'aria che è intorno, perché viene ionizzata. Ci sono cioè elettroni liberi di muoversi che si sono separati dall'ossigeno e dall'azoto che costituiscono l'aria proprio in virtù del passaggio dell'impulso laser. Anche in questo caso, detta più brutalmente, in pratica il laser apre un corridoio dove più facilmente può passare la scarica. Ma come spesso accade, passare dalla teoria alla pratica non è molto semplice e per molto tempo i risultati più promettenti erano stati ottenuti solamente nei laboratori, dove si può semplificare di molto l'esperimento e però si escludono anche tantissime variabili che ci sono invece nell'ambiente normale.
Ed è andata così appunto fino agli esperimenti condotti in Svizzera sul Monte Sentis, dove un gruppo di ricerca del progetto Laser Lighting Rod ha piazzato un dispositivo per emettere degli impulsi laser ultra brevi dell'ordine dei femtosecondi, cioè un milionesimo di miliardesimo di secondo, spero di aver fatto i conti giusti, e hanno messo questo emettitore di impulsi laser vicino a una grande antenna per le telecomunicazioni, alta 124 metri e che è appunto un facile bersaglio dei fulmini. Il gruppo di ricerca ha dovuto smontare il laser, delicatissimo, portarlo sul monte, rimontarlo mantenendone la grande precisione, proteggerlo poi da tutte le intemperie che ci possono essere su un monte di quell'altezza, costruendo poi una sorta di rifugio per questo laser. Tra luglio e settembre del 2021 il gruppo di ricerca ha sparato degli impulsi laser verso il cielo, nelle vicinanze dell'antenna, e in quattro circostanze gli impulsi sono partiti mentre questa veniva colpita da un fulmine proprio.
E analizzando vari tipi di dati, compresi poi anche delle immagini che mostrano questo effetto, hanno concluso che in tutti e quattro i casi la scarica aveva seguito il percorso tracciato dal laser. L'esperimento era riuscito rispetto a test precedenti perché il nuovo dispositivo emette 1000 impulsi laser al secondo, mentre quello precedente arrivava a produrne molti meno, una decina. La grande rapidità consente di mantenere aperto e relativamente stabile questo percorso, questa corsia, per facilitare il passaggio della scarica.
I risultati sono i più incoraggianti finora ottenuti da questo progetto, che ha una durata di 5 anni e un costo di 4 milioni di euro. In molti però si sono chiesti, ma ha davvero senso spendere così tante risorse per inventarsi qualcosa di diverso dal caro e vecchio parafulmine? È ovviamente una domanda lecita. Io non me lo sono chiesta, ma se fosse stata una cosa di spazio sicuramente l'avrei fatto. Però è bene ricordare che spesso chi fa ricerca ha l'obiettivo di espandere le nostre conoscenze e non ha necessariamente in mente quali saranno le applicazioni delle sue scoperte. Poi magari da questa scoperta, chissà, ne verranno fuori altre.
Esatto, e nel caso comunque del laser per guidare i fulmini si può già intravedere una possibilità di utilizzo, perché se poi veramente funzionasse lo si potrebbe affiancare ai tradizionali parafulmini in modo da estendere l'area che proteggono proprio dalla caduta di queste scariche elettriche. E tra l'altro, visto che accennavi allo spazio, potrebbe essere usato sulle rampe di lancio per ridurre i rischi di scariche elettriche che danneggiano i razzi spaziali, che
non
sono molto alti.
Non sia mai,
ci teniamo molto, sono molto alti e se fossero colpiti dai fulmini poco prima di partire sarebbero naturalmente dolori. Le rampe di lancio hanno già tutti dei sistemi di parafulmini, ma se si potesse avere qualcosa a più ampio raggio sarebbe ancora meglio.
Chiudiamo tornando a Vivaldi, perché eravamo partiti da lì in questo lungo racconto su fulmini, parafulmini e laser, perché proprio nell'estate, anzi tutta l'estate, poi in quel movimento particolare che è il terzo, viene rappresentata una tempesta, le classiche tempeste estive. E se voi lo riascoltate potete ascoltare quello che normalmente vediamo quando vediamo dei fulmini, cioè queste scariche che vanno a zigzag, che vanno dal basso verso l'alto, ma poi si scontrano, insomma. È una bella rappresentazione uditiva di qualcosa che normalmente vediamo.
Mautino, adesso ti faccio sentire una cosa, dimmi se te la ricordi, eh?
Ok.
Scioglievolezza, irresistibile scioglievolezza.
Me la ricordo sì, Megnetti, ho già fame, però c'è ancora, no?
Sì, esatto, esiste ancora perché andò in onda per la prima volta una ventina di anni fa questa pubblicità di una famosissima marca di cioccolatini e da allora non è praticamente cambiata perché, evidentemente funziona sempre anche così. È famosa soprattutto per aver introdotto la parola scioglievolezza, sulla quale abbiamo indugiato nel contributo audio, che fino ad allora non usava nessuno, potremmo dire perché praticamente non esisteva, se la sono inventata per questa pubblicità, e poi ha preso via piede, oggi un po' dappertutto, specialmente quando si parla di cose da mangiare con una particolare consistenza, certe tipologie di alimenti, questa scioglievolezza rientra un po' da tutte le parti.
Ed è proprio su questa scioglievolezza, o meglio su quella particolare sensazione che percepiamo in bocca quando mangiamo del cioccolato, che si è concentrata una ricerca svolta all'Università di Leeds nel Regno Unito. E secondo lo studio, che è serissimo, su una cosa che può sembrare un po' frivola, un po' futile, la sensazione deriva dal modo in cui i grassi contenuti nella cioccolata lubrificano la nostra lingua, creando un sottile strato che ci fa percepire la morbidezza del cioccolato che si sta fondendo in bocca. Se vi è venuta la colina in questo momento è normale, perché anche noi siamo qua che saliviamo tantissimo.
Esatto. Per scoprirlo, questo gruppo di ricerca ha usato una stampante 3D e prima di tutto ha costruito una lingua sintetica in grado di muoversi più o meno come la nostra e poi l'ha mantenuta a 37 gradi Celsius, quindi a temperatura corporea.
Interessante, diciamo.
Interessante, anche per varie applicazioni. Poi ci hanno messo sopra del cioccolato fondente e hanno notato che in pochi istanti si crea uno strato di grasso sulla lingua, le cui caratteristiche sono strettamente legate a quelle del cioccolato. Cioè, più questo ha un alto contenuto della parte grassa, più naturalmente l'effetto è marcato, perché questi grassi si distribuiscono maggiormente sulla lingua.
Il gruppo di ricerca ritiene quindi che sia sufficiente, vabbè, poi gli scienziati la fanno sempre facile, comunque ritiene che sia sufficiente creare tavolette di cioccolato oppure cioccolatini con uno strato esterno più grasso rispetto a quello interno per rendere proprio quell'effetto piacevole, gradevole sulla lingua. Il cioccolato all'interno infatti sembra avere un ruolo secondario rispetto all'esterno, proprio perché ormai la lingua si è già ricoperta di quella componente grassa, e questo vale soprattutto per il cioccolato per eccellenza, cioè quello fondente, l'unico che si può mangiare, oltre ai gianduiotti, dobbiamo dire, che ha una maggiore concentrazione di polvere e di burro di cacao.
Non abbiamo niente contro le stimatrici e gli estimatori del cioccolato al latte, però se volete lamentarvi potete mandarci delle email.
O anche dei cioccolatini, li accettiamo.
Accettiamo tutto. L'ipotesi è che si possano quindi produrre barrette di cioccolato fondente o comunque con una certa percentuale di cacao con uno strato di grasso esterno e meno grasse all'interno, in modo da offrire un'alternativa con minori calorie senza dover rinunciare al gusto e soprattutto a quella particolare sensazione che si sviluppa in bocca. E poi lo stesso principio, perché alla fine questa è una ricerca che è dedicata a un singolo elemento, al cioccolato, ma può essere poi applicato ad altri alimenti. Si potrebbero pensare anche ad altri cibi che funzionano più o meno allo stesso modo, che sortiscono lo stesso effetto sulla lingua e che quindi potrebbero essere modificati per essere resi un pochino più dietetici. Così dice il gruppo di ricerca, forse ha messo in mezzo anche la questione salutistica della dieta per farsi un pochino notare rispetto all'esperimento che ha fatto, no?
Beh sì, sicuramente, anzi ci aspettiamo di vedere a breve il cioccolato dietetico, esatto. Queste cose qui, però invece le questioni proprio legate a quella che viene chiamata texture, cioè quindi alla consistenza del cioccolato e alla percezione che hanno i nostri sensi legati appunto a questa consistenza, sono studi interessanti e dai quali poi possono nascere delle applicazioni che magari non hanno niente a che vedere con la parte dietetica, ma che possono aprire nuove strade oppure magari insomma nuove tecniche di produzione di alimenti. Insomma, c'è anche della ricerca in quel settore lì.
Bene, adesso ci è venuta abbastanza voglia di cioccolato, quindi forse la chiudiamo qua per questa settimana.
Vi ringraziamo per averci ascoltato, vi ricordiamo che trovate queste e tutte le puntate precedenti sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di ascolto dei podcast e vi ricordiamo che se volete scriverci potete farlo a ciuolunascienza@post.it.
Questo podcast è realizzato soprattutto grazie all'aiuto e alla mano che ci danno le persone che decidono di abbonarsi al Post. Se volete fare parte della grande famiglia di abbonati e di abbonate al Post, potete andare su abbonati.ilpost.it e da lì vi potete iscrivere oppure regalare l'abbonamento a qualcuno cui volete bene. E noi intanto ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao.